Manrico e la bionda, da Le rose di Catherine, storie di varia umanità, di Luigi Oliveto. Gli abitanti più anziani di Casegrandi ancora lo ricordano, quel giovanotto di borgata, figlio del dopoguerra e di padre ignoto. Un soggetto da evitare, ammonivano le madri nelle loro tiritere rivolte ai figli. Un vero mito per i ragazzi che invece ne cercavano la compagnia. Già il nome gli attribuiva autorevolezza, Manrico. Siccome la gente è maligna, dicevano che si chiamasse come il personaggio del Trovatore perché anche lui figlio di un conte. La mamma da giovane era stata a servizio dai Gervasio Miccoli. Forse per la raffinatezza dei tratti qualcosa di nobile gli si poteva pure attribuire, ma per i ragazzi di case basse l'ammirazione nei suoi confronti non derivava certo da presunte tracce di sangue blu. Tutt'altro. Di lui piacevano la sfrontatezza, gli atteggiamenti, il non dover rendere conto a nessuno. Era uno spettacolo guardarlo accendere la sigaretta, infilare monete nel jukebox, gestire spalle e bacino davanti al flipper. Contribuiva al bilancio di famiglia commerciando prodotti di dubbia provenienza: sigarette, accendini, cravatte, biancheria, calze da donna, merce varia, a seconda di quel che gli fornivano i suoi grossisti. Tra i fornitori c'era anche l'uomo che chiamava zio e che viveva in casa con la mamma. Un tipo tarchiato, molto sulle sue, con indosso sempre la stessa giacca, anche d'estate. Camminava a testa bassa, come se non reggesse il giudizio che gli sguardi dei vicini lanciavano implacabili ad ogni suo passaggio. Manrico in casa ci stava poco, e da un certo punto in poi si era cominciato a vederlo meno anche al bar. Aveva allargato il raggio dei suoi commerci. Ad emanciparlo ulteriormente era stato l'acquisto, o comunque il possesso, di una Vespa. Una 125, come quella su cui Gregory Peck, in Vacanze romane, aveva scorazzato la principessa Anna. «Ragazzi!» disse quando la esibì tornando da una delle sue misteriose trasferte. Guardate che roba! Due fili flessibili al cambio, l'ammortizzatore idraulico aggiunto alla sospensione anteriore. Chi vuole venire a farci un giro? A turno tutti vollero provare che effetto facesse attraversare veloci la desolazione di case basse. Finito il giro, sembrava che scendessero da un sogno, che poi era il medesimo sogno di Manrico. Perché la Vespa non portava solo da un luogo a un altro, ma alludeva alla possibilità di spostarsi da una condizione a un'altra. Rappresentava il desiderio di potersi muovere nel traffico di una vita che in quegli anni lasciava sperare il meglio, tant'è che l'avrebbero chiamato miracolo economico. E allora avanti, brum brum, porca miseria! Perché la miseria era davvero porca. Ecco cosa simboleggiava la Vespa di Manrico per tutti coloro che la sbirciavano parcheggiata dentro l'androne, dove al consueto afrore di cavolo si era aggiunto ora l'odore di una speranza che sapeva di gomma e miscela. Una sera gli abitanti di Casegrandi avvertirono, già da lontano, che il motore della 125 aveva un rumore più garrulo del solito. Quando la Vespa apparve in fondo alla via, dietro ai riccioli neri del centauro, si vide svolazzare qualcosa di biondo. Avvinchiata a lui c'era una donna, amazzone un po' sovrappeso e non proprio giovane. Fu stabilito a occhio che fosse intorno alla quarantina. Anch'essa comparsa dal nulla, come le cose che Manrico riusciva a procacciarsi. La bionda platino fu onorata di timidi saluti e in separata sede di commenti non proprio benevoli. Andò ad abitare a casa di Manrico. Originaria del nord Italia, nient'altro trapelò di lei, così che la gente dovette inventarselo. Da allora le partenze in Vespa furono quasi sempre a due, ulteriore motivo di indiscrezioni da parte di chi, dietro alle finestre, fantasticava chissà che. Manrico e la bionda Salirono in Vespa anche il giorno in cui decisero di andare a fare fortuna altrove. Pionieri a loro modo di una nuova frontiera, girarono il cavallo di lamiera verso ovest, il vento tra i capelli, lo sguardo dritto in direzione del possibile. Partirono alla volta di Torino. Lui, che di macchine e motori era diventato un esperto, fu assunto in una concessionaria d'auto e poté mettere a frutto la sua esperienza di venditore. Era bravissimo. La bionda, che un nome ce l'aveva, Olga, non nascondeva gelosia per il fascino esercitato da Manrico, soprattutto sulle donne. Ma lui non voleva distrazioni. Se cercava un successo, era quello che portasse soldi. Indubbiamente vi riuscì. In breve divenne socio della concessionaria, rinnovatasi con ampi spazi per l'esposizione, gli uffici, la saletta d'attesa, dove i clienti potevano avere un supplemento di tempo per decidere se fosse cosa saggia firmare una paccata di cambiali. Tempo comunque superfluo, anzi, organizzato ad arte affinché l'attesa rendesse ancora più irrinunciabile l'oggetto del desiderio. Quando la mattina Manrico usciva di casa in completo grigio e cravatta, Olga era felice di non essersi ancora abituata alla bellezza e all'eleganza del suo uomo. Un uomo arrivato e lei insieme a lui. A case basse ogni tanto giungevano notizie di Manrico. La più sorprendente fu sapere che a Torino l'ex ragazzo di Borgata, in ragione del suo bell'aspetto, venisse chiamato Il Conte. Dunque era vero. In Piemonte se ne intendono. A loro un nobile non passa inosservato.